Radio Popolare Popolare Network, Serena Tarabini ai microfoni che vi saluta e vi dà il benvenuto a Parla con lei. Parla con lei la trasmissione di Radio Popolare che ormai da 3 anni, cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi porta dentro la vita delle donne. Donne le cui storie, il cui percorso personale, professionale, ci racconta qualcosa della realtà che ci circonda e continuano a essere veramente tante, tantissime le storie che sono arrivate qui a Parla con lei e che continueranno ad arrivare ed ogni volta ci aprono delle finestre su dei mondi che magari conosciamo poco o che magari conosciamo. Ma c'è sempre qualcosa in più da scoprire. Quest'oggi è venuta a trovarci negli studi di Via Olearo Elena Fasoli. Benvenuta Elena.
Ehi, ciao.
Elena, milanese dell'isola, sì. Del quartiere Isola, classe 1990, quindi la mettiamo nella categoria giovani.
Bellissimi.
Giovane mamma, giovanissima mamma, ed è questo poi il motivo principale per cui l'ho invitata qui a parlare con lei, è una giovane libraia e di questo parleremo, non solo di questo perché poi sono tante le cose che Elena ha fatto e che continua a fare di cui ci parlerà, però io partirei proprio da questo innanzitutto, da questo termine, libraia. Tu ti riconosci dentro questa professione, dentro questa definizione?
Direi proprio di sì. Quando mi presento come libraia, prima che come mamma. Sì, anche perché questo è il lavoro che faccio da una vita proprio. È stato il mio primo vero lavoro e continuo a farlo, e quindi è un lavoro che mi circonda, perché essere libraio, come essere bibliotecario, lavorare coi libri è qualcosa di veramente immersivo.
E prima di essere libraia, che cosa hai fatto?
Allora, io faccio la libraia quando ho 22-23 anni, per cui prima ho fatto i lavoretti da studentessa universitaria, per cui ho lavorato tanti tantissimi anni in un bar e ho fatto altri lavori quali il volantinaggio, lavori appunto che mi permettevano di studiare contemporaneamente, e ho sempre fatto parte di varie associazioni, per cui non solo lavori pagati, ma associazionismo e volontariato vario. E poi in realtà però il mio primo vero lavoro è stato quello che ho scelto, diciamo.
Ma e intanto prima di arrivare a questo lavoro definitivo, davvero giovanissima, 22 anni, ci sono state delle esperienze che ti hanno guidato verso questa scelta o che comunque poi ti sono rimaste e ti hanno un po' reso la persona che sei adesso?
Allora, essendo io così giovane nel momento di iniziare questo lavoro, le mie esperienze pregresse sono state veramente esperienze lavorative divertenti, e quello che però veramente mi ha portato a fare quello che faccio ora è stato l'essere circondata da una famiglia che mi ha sempre raccontato e letto una miriade di storie, ed essere cresciuta con un sacco di bambini in una specie di piccola tribù in cui effettivamente le nostre storie, le nostre regole le facevamo da noi. Per cui vere esperienze che mi hanno poi buttata in questo mondo o che mi hanno formata a livello personale, professionale, prima di essere libraia non ce ne sono state. Forse facendo questo mestiere e imparando a farlo, perché poi quando ho cominciato a farlo non sapevo da che parte cominciare, forse le mie esperienze maggiori le ho fatte proprio in quel periodo lì, cioè dai 22 ai 25-26 anni, quando mi sono trovata una giovane imprenditrice insieme a mia madre a dover gestire tutto quello che vuol dire un'attività commerciale.
Va bene, abbiamo parlato di piccola tribù familiare e da quello che ho capito nel fuori onda che ha preceduto l'inizio della trasmissione, c'è una canzone relazionata a questa tribù o comunque a questa fase di crescita in famiglia dentro un grande gruppo, pieno di storie fra l'altro.
Pieno. Sì.
C'è una canzone, no, che hai portato qui a Parla con lei, che ce lo ricordiamo, ascoltatori e ascoltatrici, a Parla con lei si ascoltano i brani musicali scelti proprio dalle nostre ospiche che ci spiegano anche un po' perché, se c'è un perché.
Allora, beh, questa è Buonanotte Fiorellino, è famosissima, De Gregori, e questa è la prima canzone che ricordo nella mia vita, perché me la suonava con la chitarra il mio papà seduto per terra appoggiato a un armadio in cameretta, ed è proprio la canzone che proprio lego ai tutti i miei primi anni, e ancora adesso canto il mio bambino.
E ce l'ascoltiamo.
Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte fiorellino, buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte monetina, buonanotte tra il mare e la pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei quest'oggi in compagnia di Elena Fasoli, che ci ha portato questa canzone di De Gregori accompagnandola con una bellissima immagine, no? Quella di suo padre che gliela cantava nella sua cameretta da piccola, e lei continua la tradizione cantandola al piccolo
Giovanni detto Nino.
Allora Elena, appunto, ci hai raccontato che, cioè, Elena è una giovanissima libraia, abbiamo detto all'inizio della trasmissione, quindi ti vorrei chiedere come sei arrivata a scegliere questa professione così presto, che cosa ti ha portato lì?
Allora, una buona dose di imprudenza dettata da allora la giovanissima età e il fatto che nel quartiere in cui io sono vissuta e cresciuta fin quando avevo circa quell'età, 23 anni, c'era una sola libreria quando eravamo bambini, cioè ce n'era più di una quando eravamo bambini, ma in quel periodo che era 2011-2012 ce n'era solo una, che era anche un po' un polo culturale di quartiere, che aveva un gestore che voleva chiuderla per tutta una serie di motivi suoi, e sempre il mio papà, con un colpo di testa, da un giorno all'altro è tornato a casa dicendo a mia mamma, che si chiama Laura e che faceva in realtà l'assistente sociale, l'educatrice con le ragazze dell'asilo Mariuccia, insomma un lavoro in sociale, grandissima lettrice, molto colta, appunto mio padre una sera è tornato a casa dicendo: va bene, abbiamo rilevato la libreria di quartiere. Abbiamo fatto tanti occhi e quindi basta, ci siamo trovate con un'attività praticamente di famiglia. È stata all'inizio, era ovviamente un'attività intestata alla mia mamma, che ha cominciato a gestirla, a capire un po' come funzionava, però appunto lei ai tempi era una donna ultra quarantenne, adesso non mi ricordo, non riesco a fare il conto velocemente, con due figli ormai grandi, che si è trovata a doversi inventare libraia senza nessun tipo di infarinatura, né commerciale né commerciante né niente.
Ma il tuo papà che ha fatto la mossa poi è scappato.
E il mio papà aveva il suo lavoro, e quindi lui ha continuato a fare il suo lavoro, che ci ha permesso di vivere e prosperare tutti questi anni, anche nei primi anni della libreria, perché se non ci fosse stato diciamo una casa di proprietà di famiglia e un papà con un suo buon lavoro,
ok, però comunque lui ha preso la libreria,
così, senza beh, è un tipo da colpi di testa. sì, e quindi niente, ci siamo trovati dentro, mia mamma l'ha avviata, io dopo poco tempo stavo facendo la tesi di laurea triennale, perché ho scritto una tesi sull'editoria per infanzia, eccetera, eccetera, e ho detto alla mia mamma, senti, io ci sono, ti do una mano e apro il settore bambini e ragazzi della libreria. E così, insieme, madre e figlia, dopo un'adolescenza bellicosa, ci siamo invece ritrovati a lavorare spalla a spalla, devo dire, in modo molto anche armonico, nonostante, vabbè, tutte le eccezioni del caso, e a veramente a inventarci libraie, perché nessuna di noi sapeva, cioè, alla fine, nel momento in cui tu hai un negozio, adesso le librerie sono un genere di negozio molto particolari, però a livello burocratico, fiscale, gestionale è proprio cioè dalla lampadina alla vetrina, alla tassa sull'insegna, alle rese, alle merci, è comunque un lavoro complesso,
sì, certo,
da imparare. E quindi per anni e anni e anni abbiamo fatto gavetta con dei grandi strafalcioni, e però poi pian pianino abbiamo cominciato a capire come si muovevano le cose. Complice un'associazione di librerie indipendenti, allora ai primi anni di esistenza, in cui io ho trovato veramente tanti zie, perché ai tempi ero veramente giovane rispetto a loro, che erano librai magari rodati, che mi hanno aiutata tantissimo a capire un sacco di dinamiche.
E la frequentazione della libreria all'inizio, quando l'avete rilevata, com'era e come è andata, se è andata cambiando negli anni dell'isola?
Allora, i primi anni era un'utenza di quartiere, essendo noi di isola, la metà ci conoscevamo, diciamo, abbiamo visto cambiare il quartiere in modo veramente incredibile, abbiamo proprio vissuto un esodo da isola a un certo punto, in cui avevamo delle file di anziani signori e signore che abitavano il quartiere da anni a vedersi l'affitto quadruplicato e quindi a chiedere di rilevare le loro librerie, scusate, i loro libri, i libri dei loro scaffali, perché magari non se li potevano portare dietro. Quindi per un paio d'anni abbiamo fatto questo smercio enorme nell'usato di libri, abbiamo accumulato un po' di libri, perché è stato veramente un fenomeno grosso in isola quello. Cioè proprio ha espulso prima di diciamo ripopolarsi di nuove famiglie o comunque nuovi inquilini. E poi in realtà dopo qualche anno è subentrata una nuova socia, più giovane di me, super in gamba, scrittrice, appassionata di letteratura americana, che mi ha aiutata a dare un po' anche il giro alla libreria a livello di proposta narrativa, di cura delle relazioni anche con gli editori, eccetera, e ha permesso alla mia mamma di riposarsi e di fare la libraia senior con con i suoi ottimi consigli.
La consulente.
Esatto, e l'abbiamo sgravata da tutta invece una parte amministrativa che non l'era, diciamo, congeniale. Ecco.
Mm-hmm. E che non si augura nessuno la parte amministrativa di qualsiasi cosa.
Sì. E poi l'utenza è andata cambiando, sono arrivati nuovi abitanti, ma è arrivata anche un'utenza più larga, noi siamo diventate pian piano più brave nella scelta, nel consiglio, eccetera. E poi da subito abbiamo cominciato a fare tantissime attività per infanzia, e quindi lì in isola, in cui avevamo degli spazi che non erano adattissimi per attività con bambini, perché erano stretti, avevano delle colonne in mezzo, insomma un po' di barriere architettoniche, abbiamo comunque cominciato a coinvolgere veramente un numero altissimo di bambini e bambine che ci seguivano in mattate in giro per il quartiere, parate, feste, dentro la scuola, fuori dalla scuola. E quando siamo andate via nel 2022 abbiamo fatto una festa che contava veramente tante tante persone, tanti sorrisi, tante lacrime.
Quindi in isola sono stati quanti anni?
10 anni.
11, sì. Quindi voi ve ne siete dovuti andare, quindi non tanto perché, non immagino, non perché la libreria non funzionasse, ma per altri motivi.
Sì, perché come quei vecchi signori e signore scacciati dal quartiere, abbiamo anche noi subito un rincaro veramente altissimo dell'affitto, per cui allo scadere del contratto il padrone di casa ci ha informati che il nostro affitto triplicava.
Triplicava.
Triplicava. Un affitto che era già un affitto alto, insomma. Adesso si parlava di 2.000 euro e passa, diventavano 6.000 euro al mese. Impossibile da sostenere, ma non so neanche perché attività sia un affitto sostenibile.
E quindi a quel punto avete dovuto prendere una decisione abbastanza importante, insomma, che avete fatto quando...
E quindi a quel punto la mia socia Deborah ha deciso proprio per un cambio vita. per cui è tornata, ha imparato lo spagnolo in 448 e voleva costruirsi una vita in Spagna, proprio nuova vita. E io ho trovato...
Quindi tu sei rimasta da sola a decidere che fare?
Io sono rimasta da sola, sì, beh, con la mia mamma che però mi ha detto anche vai, prendi la tua esperienza e vai nel mondo, perché ormai aveva insomma i suoi 60 anni suonati, credo, sugli anni sono...
Sì, beh, come avete sentito comunque, anche io che ti ho messo classe 1980, sì, vabbè.
E quindi, insomma, io fortunatamente a fianco da anni avevo una super amica con dei superpoteri, che è Margherita Oggioni, una delle mie socie in libreria, anche lei laureata in lettere moderne, ci siamo conosciute lavorando con bambini, amici in comune, un sacco di, insomma, anche modalità simili di fare, e niente, l'ho convinta praticamente in numerosi viaggi in macchina con un'azione veramente...
martello pneumatico,
martello sottile, proprio di sottile convincimento, a dire ma vieni a fare questa incredibile, diventa libraio anche tu, e lei c'è stata. E poi siamo state molto fortunate perché sulla nostra strada di ricerca di un immobile a quel punto in affitto abbiamo incrociato la cooperativa Abitare, che è una cooperativa di abitanti storica, operaia di inizio 800, forse fino inizio 900, non lo so, non mi ricordo, di un sacco di tempo fa, e, che ha deciso di mettere in affitto dei locali commerciali per delle attività che creassero anche rete sociale. E quindi sono loro che sono venuti da noi a incontrarci dicendo abbiamo questo locale di 200 metri quadri ad angolo in Dergano, quindi vicino a Isola, sono 10 minuti di bicicletta, insomma veramente vicino, due fermate di metro, e ci piacerebbe che vi spostaste lì.
E quindi inizia un nuovo capitolo dell'attività libraia, ma comunque dei libri in generale, che racconteremo però dopo la seconda pausa musicale che ci prendiamo ascoltando un altro dei brani che Elena Fasoli ha portato a Parla con lei, che è, lo vuoi introdurre tu?
Si chiama On and On, è di Erika Badu, questa è la traccia della mia gioventù e soprattutto parla di tenere duro, no?
Oh Nonni e nonne, Erika Badu, portata dalla ospite di Parla con lei di oggi, Elena Fasoli, che è giovanissima libraia e che appunto a proposito di libri ci sta per raccontare il secondo capitolo della libreria della saga.
Ebbene, dopo aver chiuso Isola Libri, forzatamente, ci siamo trovati nel quartiere d'Ergano con un locale d'angolo meraviglioso, super luminoso, ma nella stessa via di un bar libreria già presente, pioniere del quartiere, un quartiere d'Ergano che insomma 10 anni prima della nostra apertura era un quartiere vuoto insomma di proposte culturali o di socialità insomma, e che invece ha visto in Francesca Rendano, che è la nostra terza socia, una super animatrice che ai tempi aveva aperto e creduto in questo bar libreria per famiglie marmocchi, mamme, ma proprio uno spazio di accoglienza grande, anche perché lei l'ha fondato con 3 figli sulle spalle, chi ha il seno, chi sulle spalle ai tempi. E quindi nel momento di aprire ci siamo trovate appunto con un bar libreria nella stessa via. Fortunatamente, grazie a una rete di librerie di cui alla LIM, di cui ho già parlato prima, avevamo già avuto dei rapporti con Francesca e quindi in grandissima amicizia io e Margherita siamo andate a fare una colazione da Mamusca e invitandola al tavolo abbiamo detto a Francesca: senti, noi ci hanno proposto di aprire una libreria qua in fondo all'angolo, però lo facciamo solo se lo facciamo insieme, perché non ci pestiamo i piedi in questo modo, non è il nostro modo questo. Francesca è stata contentissima, quindi in 448 non so come, non so veramente con che aiuti, abbiamo aperto un locale, spostato tutti i libri da 2 librerie, quindi dal Isola Libri a Mamusca in fondo alla via, ci siamo fatte costruire una parete scorrevole meravigliosa che dividesse lo spazio, un bancone di legno incredibile e abbiamo aperto Scamamù nel marzo 2023.
No, è molto bello sentire questa storia, perché magari uno direbbe, se uno l'avesse progettata una roba così probabilmente non gli sarebbe venuta, no? E invece tutto ciò si è andato passo dopo passo, senza che ci fosse una premeditazione, diciamo, le cose si sono date, come dire, era destino che quindi adesso ad Ergano ci sia questo spazio grande. E dove succede che cosa? Non ci sono solo i libri, ovviamente.
No, no. Succede di tutto, anzi, di tutto e di più. Cioè, spesso ci troviamo a fare queste riunioni una volta ogni 4 mesi in cui diciamo: allora, come sta andando? Facciamo tutto bene? E ci rendiamo conto che il contenitore Scamamù è enorme. Cioè, oltre a una parte di libreria che potrebbe essere più curata, ma dato che facciamo di questo spazio veramente uno spazio poli iper mega funzionale, ogni tanto ci sfugge di mano, per cui siamo sempre lì a dirci forse dovremmo seguire meglio la parte della libreria. Oltre a questa parete scorrevole che divide, oltretutto Scamamù era una ex pizzeria, per cui questo è anche un po', diciamo, il contraltare di essere dovuti andare via da Isola, probabilmente per un'attività di ristorazione, esserci infilati al posto di una pizzeria. Il salone della pizzeria è diviso in 2, oltre alla libreria scorrevole succede di tutto, gruppi di mamme e bambini piccolissimi, tenuti una volta a settimana, 0-12 mesi, cerchio di ascolto con supporti professionali il venerdì mattina, gruppi di lettura ad alta voce una volta a settimana, spazio gioco una volta a settimana, la mattina uno spazio d'alternativa al nido, e questo solo per parlare dell'infanzia. Il giovedì mattina vengono le nostre adorate ultra sessantenni a fare i giochi da tavola, la sera succede di tutto, da corsi di benessere, mindfulness, yoga, presentazioni, riunioni di condominio, riunioni di collettivi che non sanno dove incontrarsi, perché
partite a paddle,
no, okay. Però durante i campi estivi sì, di tutto, e perché ci siamo sempre detti che lo spazio, per come l'abbiamo, cioè abbiamo la fortuna di avere uno spazio così comodo anche da usare, con un ingresso indipendente, il bagno dedicato nella parte proprio dello spazio, che è un peccato che sia un minuto vuoto, per cui chi ci chiede di usare quello spazio lo può usare. Abbiamo un costo un contributo, diciamo, di uso spazio veramente bassissimo, cioè per tutte le tasche, spesso lo diamo anche gratuitamente ad attività o associazioni collettive in cui crediamo, eccetera, eccetera. E oltre alle cose che accadono dentro la libreria, in realtà noi usciamo tantissimo dal negozio per incontrare scuole, classi, siamo all'interno dell'organizzazione di, siamo all'interno dell'Ampi di Dergano, per cui insomma anche intorno al negozio si muovono veramente tantissime cose.
Quindi, ed è uno spazio che appunto definirlo negozio è veramente riduttivo, che è aperto, sembra 24 ore su 24 dal lunedì alla domenica?
Allora, in realtà è aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 14, dalle 16 alle 19:30, ma credo che abbiamo adesso, dopo 3 anni, avremo fatto, non so, 40 copie delle chiavi. Perché ci fidiamo molto e quindi abbiamo tutta una serie o di professionisti o di amici che usano lo spazio, che hanno la loro chiave e quindi lo spazio lo usano indipendentemente dalla libreria. Cioè l'orario di negozio è quello e va sui nostri turni delle tre socie, ma lo spazio dietro ha anche una vita propria. Cioè ogni tanto, ma poi ogni tanto si creano delle combo tipo serata in cui verso le 6 sei al bancone, quindi arrivano a recuperare le prenotazioni. In un angolo c'è un tavolone con un master di quartiere, che è un ragazzo poco più grande di me che adorava D&D, quindi giochi di ruolo da tavolo, e che ci ha proposto di farli per ragazzi gratuitamente perché i suoi amici non giocano più con lui perché hanno tutti figli, e quindi viene e fa giocare ragazzi di quartiere, quindi goblin, cose di questo genere, draghi, dadi lanciati così. Nel frattempo la presentazione, quindi arriva l'autore con gli amici, insomma magari anche autori di un certo tipo, e tu li metti tra la riunione dei signori dell'Ampi, le signore che fanno la maglia D&D, e ti devi ricordare che avrò lo spazio di essere pronto per la presentazione delle 7:30.
Momenti di cortocircuito fra tutte queste attività?
Tantissimi, probabilmente tanti, ma tutti risolti con quello che poi abbiamo battezzato lo scama mood, ovvero essendo noi tre socie non organizzatissime, sul filo del pasticcione, tutte con famiglie varie, cani, figli, bambini, storie di vita varie. Diciamo che prima di dirci non l'hai segnato tu, l'ho segnato io, ci diciamo questa cosa sarebbe potuta succedere a me, se sì allora va tutto bene, si risolve in qualche modo, e abbiamo sempre risolto.
E come c'è una sorta di suddivisione dei ruoli? Vabbè, il tuo un po' l'hai già detto, che nella libreria precedente ti occupavi soprattutto di infanzia, e immagino che continua a essere un po' il tuo, la letteratura d'infanzia continua a essere il tuo settore di intervento, chiamiamolo così.
Sì.
E le altre due socie?
Allora, Francesca si occupa di Forte, delle reti di quartiere, bandi, eccetera, eccetera, e della sezione più fumetti, illustrazione, eccetera. Marghe fa un ottimo lavoro sulla letteratura per adulti. Sulla saggistica non siamo fortissime perché nessuna di noi tre è una grande lettrice di saggistica, ma abbiamo diversi amici clienti che ci danno delle buone dritte ogni tot. E io continuo a occuparmi della narrativa per ragazzi e bambini, e invece la parte proprio di albi illustrati, quindi libri con grandi illustrazioni, poco testo, immagine, in realtà li selezioniamo tutte insieme, perché avendo figli piccoli, o comunque avendo avuto figli piccoli, è comunque un genere attraverso cui passiamo spessissimo, e li selezioniamo insieme avendo dei gusti diversi tra noi.
Ecco Elena, cioè, mi hai descritto uno spazio incredibile, ce ne sono altri a Milano che tu sappia?
Sì, noi abbiamo la fortuna di avere uno spazio grande, cioè la metratura ci aiuta. Ci sono delle librerie indipendenti che lavorano benissimo, alcune magari solo specializzate in infanzia, altre invece generaliste, potrei citartene, snocciolarne anche una decina. Tante di queste librerie collaborano insieme attraverso un collettivo che si chiama Hai visto un re, che organizza una festa all'anno con un grande gioco letterario, nel tempo ha fatto una specie di festival, anzi proprio un festival diffuso per le librerie. Ci sono delle associazioni, ma in realtà poi anche tra di noi, anche chi sta fuori magari da queste reti più strette, in realtà si conosce, per cui in Cagranda c'è Punto e Virgola, in McMahon c'è chissà dove, Sottosopra, e nomi e cognomi tutte, la libreria Linea d'Ombra, che è proprio come se fosse la mia zia libraia, che è Chiara, una delle mie libraie preferite, e Anna di Zazà in via Sefini, insomma sono tante le librerie che hanno un buon approccio alla scelta, una scelta di qualità, e però non sono tante quelle che hanno uno spazio così grande disponibile, che fa la differenza.
Certo, anche perché tenere aperta una libreria è decisamente una sfida, no? Al giorno d'oggi. Voi l'avete accolta e l'avete, insomma, interpretata in un determinato modo. Deve essere per forza così? Cioè, come lo vedi? Un domandone, no? Ma il futuro delle librerie?
A Milano è complicato. Cioè, una libreria indipendente a Milano, non ho citato prima Spazio VK, che è un faro nella notte, e tenere aperto una libreria indipendente a Milano, quindi con il canone d'affitto di Milano, con le dinamiche commerciali di Milano, è complicato, perché la marginalità sul libro, sul prodotto libro, è ridotta. Cioè, adesso vi faccio proprio in soldoni: un libro da 10 euro, se a noi va bene perché abbiamo un canale diretto, un canale preferenziale con l'editore, perché è un editore indipendente, su quei 10 euro ne guadagniamo 4. Se invece è un libro di grande distribuzione, ne guadagniamo 3. Quindi tenere aperto un negozio con un oggetto libro che ha un costo di copertina che comunque non è alto, cioè va dai 6 ai proprio edizioni 30 euro, ma si contano
esagerare
sulle dita.
Sono i pochi.
Sono veramente pochi, quindi diciamo che il prezzo medio è dagli 8 ai 16, 15, via 18 adesso. E la marginalità è ridotta, il prezzo è fisso, come giusto che sia, cioè non è un libro, non è un, non so, un oggetto di cartoleria su cui c'è un rincaro, eccetera. E quindi, insomma, anche solo per pagare affitto, bollette, eventuali dipendenti o le quote dei soci, bisogna venderne dei pacchi di libri, proprio delle grandi quantità. Ed è un mercato che adesso, non solo a Milano ma in Italia, è un po' complicato dal fatto che c'è un grande monopolio fatto da dei gruppi editoriali enormi che hanno sotto di sé la maggior parte delle case editrici che in questo momento potrebbero venirvi in mente, affiancate invece da un'editoria indipendente piccola, che deve sopravvivere anche lei a questo monopolio e per cui insomma deve trovare anche i propri canali di sopravvivenza tramite vendita diretta al lettore, eccetera eccetera. Non è una passeggiata, non so quale sia la ricetta, forse io dico è diventare tutti bibliotecari
e chiudere tutte le librerie,
forse sì, cioè nella società di oggi tutti, ma perché insomma ci sentiamo dire tante cose, allora, e chi ha la casa molto, è vero, cioè a Milano sono appartamenti piccoli, il libro è un bene materiale che fruisci una volta, se invece se proprio sei bibliofilo, sì, magari anche più di una volta, e che resta lì. E allora che cosa ne faccio? Allora non lo compro perché poi li accumulo, allora forse li leggo sui reader, sull'ebook, eccetera eccetera. Ma allora forse prendiamo tutti in prestito i libri in biblioteca e il nostro lavoro, che è un lavoro spiccatamente culturale, facciamolo da lì con delle risorse pubbliche. Però questo è proprio, cioè,
visionarie, però esatto. Come dire, senza una visione non si fa il passo successivo. E quindi no, è veramente un'immagine molto forte quella che hai detto anche all'inizio della trasmissione, di queste persone che se ne andavano dal quartiere e quello che si lasciavano dietro erano i libri, proprio anche perché non è solo una questione che è difficile, sono difficili da trasportare, magari non hai proprio lo spazio per tenere questo bene immateriale e materiale allo stesso tempo, quando poi per chi è lettore lasciarsi dietro i libri è, penso sia un piccolo lutto, cioè io non mi riesco a immaginare senza tutto il mio carico di la mia casa di libri che ho spostato di luogo in luogo,
sì.
Perché fa parte proprio dell'identità di una persona. Quindi insomma le librerie devono ingegnarsi in vari modi per sopravvivere, questa è la situazione al momento, e meno male che la storia che ci racconti, l'esperienza che ci racconti Elena, ci dice che insomma non di solo food production vivono le librerie, no? Molte, senza criticarle né niente, hanno scelto questa strada un po' per avere una sostenibilità economica, creando poi invece dei cortocircuiti anche nei quartieri, che a volte la libreria è lei vittima della gentrificazione, dell'espulsione, a volte sono queste librerie che diventano spazi di insomma misti, ibridi, che invece accompagnano la trasformazione del quartiere. E tu invece, Elena, ci stai raccontando un'altra storia, meno male, e non è nemmeno l'unica, come ci hai detto prima. Allora, che ne dici di ascoltarci un altro dei brani che ha portato, che in ordine nell'ordine che ci hai presentato, siamo a il mercato
di Porta Palazzo.
Parlaci un po' di questa canzone.
Questo è un omaggio al mio compagno che mi ha fatto riscoprire, mio malgrado, il cantautorato italiano e che mi propina.
eri ostile?
No, ostile no, però insomma, cioè, anche impegnato, cantautorato impegnato italiano. E però tra alcune di queste ci sono alcune canzoni che sono diventate tra le mie preferite, quindi lo ringrazio per questa canzone che ascolto spessissimo in casa, anche col mio bimbo.
Al mercato di Porta Palazzo, Gian Maria Testa.
Al mercato di Porta Palazzo fanno la fila, fanno la fila. Le femmine da ragazzo fanno la fila, fanno l'andazzo e si lasciano indovinare sotto le gonne, sotto le gonne. E si lasciano indovinare sotto le gonne, le gonne. E sopra il molo del caricamento fanno la coda, fanno la coda. Gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche, sotto le giacche. E si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno c'era la neve, c'era la neve. Sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida, qualcuno grida. Sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila. E ce n'è una sdraiata per terra sopra la neve che svapora. Ce n'è una sdraiata per terra e tutte le altre le fanno corona. E alle 7.45 era già nato, era già fuori. Alle 7.45 l'hanno posato sul banco dei fiori. Caricamento per vedere che succedeva. Favoriscano un documento e anche qualcosa da dichiarare. Questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente. Solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e alle gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare. Solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore. Caricamento, torna la fila, torna l'andazzo degli uomini da bastone, delle femmine da ragazzo che si lasciano perquisire sotto le giacche, sotto le giacche, che si lasciano indovinare sotto le gonne, le gonne nere.
Radio Popolare, Popolare Network, ci siamo ascoltati al mercato di Porta Palazzo di Gian Maria Testa in compagnia di Elena Fasoli, che ce l'ha portata come, diciamo, traccia del suo cammino di conversione al cantautorato italiano. E stiamo parlando di tanto di libri, ma soprattutto di librerie, di spazi dove ci sono libri, ma non solo. Ma appunto, rimanendo sui libri, Elena, mi dicevi che tu ti occupi in particolare, il tuo ruolo assieme alle altre socie di Libreria Scamanù è soprattutto, non solo, ma ti occupi, insomma, di letteratura per l'infanzia. E a me viene una domanda anche magari un po' banale, ma i bambini leggono, visto come, insomma, la nostra società si sta evolvendo, no? I bambini leggono ancora, vabbè, sì, cosa leggono e se è cambiato quello che leggono e come leggono nel tempo, nella tua esperienza.
Allora, i bambini sono una platea di potenziali lettori incredibili. Cioè, un bambino educato alla lettura non è detto che diventerà un lettore, ma potenzialmente nei primi anni di vita e anche fino, diciamo, a dopo che insomma uno ha superato la fatica della decodifica, no? Tra la prima e la seconda elementare, fino ai 10-11 anni, se prende quell'abbrivio lì, è proprio un forte lettore.
Quindi ci vuole un imprinting iniziale molto significativo.
Cioè, potenzialmente sono veramente. Poi vabbè, ovviamente adesso questo è un discorso molto ampio. Ci sono, certo, anche indoli e indoli, eccetera, eccetera. Però se a scuola, a casa, in famiglia, ma anche fuori dalla famiglia, un bambino incontra i libri spesso, allora quello è proprio già il gancio giusto. Appunto, non vuol dire che diventerà poi lettore adulto, però vuol dire che nella sua infanzia o prima infanzia o anche preadolescenza, perché poi verso l'adolescenza un po' ci si perde via questa magia della lettura, vuol dire che si costruirà attraverso l'immaginario narrativo dei mondi incredibili che avrà esplorato fuori dal contesto, diciamo, in cui vive, no? Che quindi ti danno delle ali diverse, che quindi ti danno anche delle vie di fuga ogni tanto, che ti danno anche tante idee di cose che magari non affronti tutti i giorni, oppure invece in cui ti rivedi, eccetera. È proprio uno strumento incredibile per la crescita. I lettori esistono a seconda di, sempre secondo me a seconda del proprio passato, quindi i bambini leggono ancora molto, leggono, beh, ci sono dei titoli che vanno per la maggiore sempre, che sono quelli che vediamo anche nelle grandi classifiche, nelle librerie indipendenti come le nostre, in cui la scelta è fatta veramente col lanternino per questioni economiche, prima di tutto, mm-hmm. nel senso che non abbiamo la possibilità di avere una grandissima disponibilità di titoli vari, e quindi i titoli che scegliamo sono, in prima elementare devo avere 30 titoli, 20 titoli, ma perché siano 20 titoli in un mercato editoriale che fa uscire 250, 240, insomma un numero incredibile, un'infinità, di libri al giorno, nuovi libri, wow, al giorno, e vuol dire che veramente bisogna pescarli bene, quindi il lavoro di selezione è molto importante, come li si propone è molto importante, ma anche dove li si piazza in libreria è importante. Non saprei dirti veramente il trend, mm-hmm. Di se è cambiata la lettura nell'infanzia, se leggono di più o di meno di prima, o che titoli leggono di più o di meno, perché il nostro sguardo è indubbiamente uno sguardo di nicchia. Cioè, insomma, chi raggiunge una libreria indipendente, cioè che viene a comprare in libreria, è già un bambino o una bambina che vivono una famiglia che frequenta le librerie indipendenti. Cioè, è difficile che qualcuno ci passi davanti e ci entri per caso, devi proprio voler venire in libreria, che è il pregio, il grande difetto di questo tipo di attività. Ovviamente le classifiche, non so, dei libri più venduti al supermercato, senza nulla togliere al banco libri del supermercato, che è necessario nonostante ci faccia concorrenza, è diversa rispetto a quella che c'è in una libreria come la nostra. Quindi io ti so dire il mio libro più venduto, però sicuramente non è sul top delle classifiche, insomma, di lettura.
Anche perché la vendita, diciamo, in una libreria indipendente e non al supermercato è frutto, vabbè, anche questa è ovvio, frutto della relazione del libraio, della libraia con il lettore, no? E quindi anche qua dipenderà dall'età del piccolo, della piccola, del piccolo lettore, della piccola lettrice, ma tu ti relazionerai di volta in volta o con il bambino o la bambina o con i genitori.
Sì, e la cosa più interessante è avere a che fare direttamente con i piccoli, infatti, lettori e le piccole lettrici.
Come fai a indirizzarli, per esempio? O cosa ti fai dire? Cosa gli chiedi?
Allora, ci sono un po' di strategie che abbiamo negli anni collezionato. Beh, un po' si parla di quello che a uno piace, quindi se ha letto un libro che... Beh, prima di tutto devi capire se è un bambino con cui puoi entrare in, diciamo, in cordialità, o se invece è un bambino un po' più sul timido o insomma, certo, più riservato, eccetera.
Quindi ci vuole anche una... Bisogna essere dei pedagogici.
beh, poi alcune cose vengono un po' all'occhio, cioè, insomma, ci sono quei bambini che proprio vedi che non hanno voglia, allora gli metti davanti quattro libri, gli appoggi, gli dici guarda, io ti consiglio questi, poi fa un po' te, e allora via. Altri bambini che magari hanno voglia un po' di più di farsi raccontare, ma la cosa che veramente colpisce è quando riesci a raccontargli le trame. Cioè nel momento in cui c'è quel patto lì in cui uno dice va bene, lei è l'esperta, adesso l'ascolto, perché comunque devo scegliere quello che legge, me lo deve consigliare lei, e nel momento in cui aprono l'orecchio, allora lì se cominci a raccontargli le trame e lo fai con un po' di verve, allora un po' li catturi, e quindi insomma la scelta può essere veicolata. Però mentre invece rispetto alla scelta degli adulti è tutto molto più complicato, perché gli adulti hanno un sacco di complessità in più, sia relazionali, certo, che anche proprio di lasciarsi consigliare, non è facile affidarsi a qualcun altro, che anche di affidare all'altro un libro che vada bene per il proprio figlio, che noi conosciamo meglio di chiunque altro, eccetera eccetera, quindi è tutto un po' più delicato spesso, e alcune volte non vi nascondo che con le mie socie decidiamo di non dire niente e vediamo che libri tirano su. Quindi noi abbiamo tutta una storia di libri che magari, perché poi ognuno di noi ha le nostre preferenze in fatto di letteratura per infanzia, sia io che anche le altre, e quindi alla fine vendiamo sempre i nostri preferiti. Mentre ci sono un sacco di libri che magari a noi non piacciono molto, che non vendiamo, ma che sono comunque degli splendidi libri. Quindi ogni tanto ci diciamo proprio in questo periodo, allora lasciamo 2 settimane in cui non consigliamo molto
e vediamo cosa
esce.
Succede.
Ed effettivamente vendiamo dei libri impensabili, magari che erano lì da anni, perché nessuna di noi li ha mai, non so, dato il posto che meritano, no? E quindi insomma le strategie sono diverse.
E data la, insomma, il carattere estremamente sociale, socievole della libreria, poi ricevete dei feedback, per esempio, in questo, sia sulla letteratura d'infanzia, che vabbè, che è più interessante da esplorare in questo senso, che poi sugli altri, insomma, sugli adulti.
Allora sì, ma non tantissimo. Cioè ci sono dei lettori che tornano e quindi poi ti dicono, o se li chiedi, oppure alcuni cui proprio io ogni tanto mi capita di affidargli la mail dicendo se ti è piaciuto, magari libri che non ho ancora letto, non ho finito, dicendo ma se ti piace scrivimi, no? Però poi negli anni ci è capitato di ragazzine ragazzini insomma che tornavano e ci dicevano no, questo libro mi ha proprio, l'ho letto in quel momento lì, mi ha cambiato. Oppure ci sono dei clienti che vengono a Scamamù ancora di Isola Libri, che per me è un onore incredibile, e ancora ormai non so, c'hanno 20 anni e ancora si ricordano di quel libro, ho mamme di 3 figli che tutte le estati vengono a fare la scelta di 5 figli per me, perché l'anno scorso ci hai consigliato molto bene, e questa è una delle cose più belle che
veramente grande soddisfazione. E oltretutto Scamamù, appunto, un sacco di gente viene a Scamamù, succedono molte cose, ma non è finita qua, perché Scamamù esce anche dalle sue mura e va dove va?
Dove ci porta il libro. E allora no, noi usciamo in questo periodo estivo, usciamo tantissimo perché abbiamo gli scampi, che sono i campi estivi di Scamamù, cioè come scampare a questo periodo con figli e figlie in casa e di gran caldo lavoro, e quindi in realtà siamo al parco a far giochi d'acqua tutto il giorno. Non facciamo le libraie se non per quei 3/4 d'ora di relax dopo pranzo in cui i bambini devono stare zitti, sdraiati sul fresco delle piastrelle ad ascoltare storie una via l'altra, e poi in realtà durante tutto l'arco dell'anno usciamo per fare diverse cose, sia per partecipare attivamente a tutta una serie di associazionismo, di rete di quartiere, di insomma progetti con anche insomma vari entità di Dergano, sia nelle scuole. I progetti scuole io ve li posso raccontare bene perché li seguo in prima persona, quelli per la scuola primaria soprattutto, poi ogni tanto ci diamo il cambio anche con le mie socie, sono le cose che sono molto impegnativi, i progetti nelle scuole, ma sono proprio quelli che ci permettono di arrivare a tutti quelli che nella libreria indipendente non arrivano. Cioè nel momento in cui tu vai in classe a scuola nella primaria, raccogli veramente l'attenzione di tutti i bambini che in quel momento vanno in quella scuola, e sono tantissimi. C'è una scuola media di 20 sezioni, comunque incontri, non so, 400 bambini nel corso di una settimana, e tra questi 400 almeno la metà sono bambini che non sono fruitori di librerie indipendenti o biblioteche, eh. C'è una grandissima differenza ovviamente tra scuole del centro, scuole di periferia, insomma poi ci sono, a livello di statistica sarebbe molto interessante mettere giù dei dati, e noi andiamo con un progetto che si chiama Mostra del Libro, che non abbiamo inventato noi, che i librai indipendenti di Milano curano da moltissimi anni, per cui allestiamo una libreria portatile a scuola, incontriamo ogni classe e gli facciamo un'ora di promozione alla lettura, gli raccontiamo, gli leggiamo ad alta voce i nostri passi preferiti, raccontiamo le trame, e per l'ultima gli ultimi 20 minuti loro possono sfogliare in modo selvaggio tutti i libri che ci sono, e poi i genitori, se vorranno, acquisteranno questi libri tramite la libreria, quindi non passando, diciamo, al circuito scolastico.
Come dire, se la libreria, se il bambino non va alla libreria, la libreria va al bambino, è un po' questo il ragionamento.
Sì, sì, è un progetto gratuito, per cui è facilmente applicabile a scuola, perché poi ovviamente più siamo state brave, più i genitori compreranno. Ci sono scuole in cui non ne vale la pena, ma è...
Perché?
E perché la risposta, diciamo, rispetto, rispetto all'orario e tutto l'impegno, monte ore, diciamo, che riserviamo a queste scuole, non abbiamo... un acquisto che ci permette di essere sostenibile, però diciamo a livello sociale di promozione poi di avvicinamento è sicuramente sempre una bella vittoria, ecco. Poi vabbè, ci sono scuole in cui le tasche dei genitori non permettono una giusta retribuzione alle libraie, ma insomma.
E lì torniamo al discorso delle
sì,
biblioteche.
Esatto.
Ma in scuole che si trovano in tutta Milano?
Milano e dintorni, sì. Sì, sì. Poi facciamo dei grandi pasticci con le consegne degli ordini, cioè tutta folcloristica anche la situazione. Però sì, è interessante. E poi ogni tanto, quest'anno ci è capitata una roba incredibile, perché una scuola primaria di Milano fa questa cosa da matti, per cui fa dormire le quinte elementari a scuola come rito di passaggio, come saluto, quindi tutti gli alunni delle quinte dormono a scuola e vengono calati in dei giochi narrativi letterari. Quindi ci hanno chiamato dicendo: noi sappiamo che voi siete brave con insomma, l'educazione in natura, e facciamo tantissime attività anche serali, notturne, eccetera, venite a farci un giocone notturno. E siamo andati per due venerdì di fila, io e una delle mie socie, Margherita, a fare questi mega giochi in una scuola buia. Caccia al tesoro.
Ma è una cosa incredibile,
è
questa.
Bellissimo.
Ma dormono una volta a settimana? Lo fanno una tantum?
Le quinte elementari a fine anno salutano la loro scuola primaria dormendo a scuola. Quindi per tutta la sera ci sono gioconi letterari, poi mangiano la pizza a scuola, dormono a scuola, fanno colazione a scuola e vanno a casa.
Bellissimo.
Pazzesco.
Beh sì, non potevano, cioè mi sembra un bel match, no? Questa idea geniale e meravigliosa con Scamamù. Dagli una spinta, piccolo coro dell'Antoniano, lo zecchino d'oro.
Sei tu, presente.
Assumiti la responsabilità.
Adesso ve l'ascoltate tutta, perché io la devo ascoltare tutta almeno 4 volte al giorno.
Così entriamo proprio, è un po' come se entrassimo in questa scuola dove i bambini dormono di notte e voi siete lì a raccontargli le storie. Ma povera zia Felicita, cosa ha fatto di male per essere trattata così?
Niente, oscilla sul quintal.
Quindi, appunto, stiamo nell'atmosfera dell'infanzia, perché stavamo parlando di questo, di letteratura d'infanzia. A questo proposito, siccome a Parla con lei prossimamente sarà ospite proprio una scrittrice per l'infanzia, non vi anticipo più di questo, volevo chiedere a Elena se avrebbe una domanda per lei. Aiutami a comporre la trasmissione.
Una domanda per una scrittrice per infanzia. Allora, forse io le chiederei... avrei una richiesta.
Me la segno.
Allora, le domande che farei sono sulla lingua e sul modo di usarla, nel senso che leggo tanti libri di autori contemporanei italiani e purtroppo scivoliamo tanto sul didascalico. Cioè, la cosa che proprio secondo me fa la differenza tra un ottimo libro per infanzia e un libro per l'infanzia è il non parlare direttamente ed esplicitamente delle cose che accadono. Quindi se io devo parlare di una ragazzina che arrostisce, non scriverò che la ragazzina si sentiva molto imbarazzata, ma che magari arrossisce dietro le ciglia, adesso non lo so. Però un po' il rischio che abbiamo secondo me noi in Italia è quello di voler spiegare sempre tantissimo, e quindi io proprio le chiederei come fa nei suoi libri a svicolare a questa nostra esigenza di spiegarci tanto, perché poi alla fine i libri che lasciano all'immaginazione, che non ti raccontano nel dettaglio, che non, cioè quando si sente l'autore col suo intento pedagogico è sempre un po' un fallimento secondo me a livello di fruizione, di gioia della lettura.
Bellissima domanda, grazie Elena. No, stavi dicendo un'altra cosa?
No, è la richiesta che io avrei agli scrittori per ragazzi al momento è di scrivere dei maledettamente buoni libri d'amore. D'amore, di relazione e anche di prime scoperte, che parlino di corpi, che parlino di segreti svelati, anche espliciti nei contenuti, perché c'è proprio un fenomeno adesso nella letteratura contemporanea per ragazze anche giovanissime, quindi dagli 11, dai 12 anni, che è quello dei libri romance, che sono degli armoni pornografici che vanno in mano a lettrici piccolissime, quindi senza nessuna velleità di censurare nulla. Sì. Questi sono libri veramente facili, delle fiction giganti che colpiscono anche per l'esplicitezza dei contenuti, non so se si dica l'esplicità.
Noi ce la prendiamo, ci piace.
Cioè il contenuto esplicito e gli stessi contenuti espliciti potrebbero essere veicolati da libri di qualità assolutamente migliore.
Quindi scriviamo d'amore anche per i bambini, scriviamo bene.
Bene,
esatto. Come anche qual è un altro invito che fai per concludere questa trasmissione in cui abbiamo parlato di libri, di librerie e di tutto quello che possono essere e che sono?
E invito tutti a leggere indipendente, quindi farsi consigliare e farsi ispirare da una scelta ragionata da libri indipendenti.
E ci salutiamo con Elena Fasoli sulle note di Ella Fitzgerald. La ringraziamo tantissimo per essere stata con noi e averci raccontato appunto questa bellissima storia. Ciao Elena.
Grazie a voi.
Ci vediamo a Scamamù.
Di sicuro.
Prestissimo.
I lost my basket.
Oh yes we did, we're sorry that you lost it. We'll pay the cost of it to you.
Oh no you don't have to, I've got good news for you. Just listen while I tell you of a dream come true.